domande.
Una delle palle dei militari è che il militare, il nucleare costa meno. Cioè, mi sentite?
Sì.
A parità di spesa col militare hai una resa eccezionale con il nucleare, e invece se hai gli armamenti convenzionali dovresti spendere molto di più per avere la stessa deterrenza. Nella tua tesi, e penso che si possa anche provare quasi numericamente, in realtà ci sono le enormi spese del nucleare civile a monte e poi le enormi spese non ancora neanche ipotizzabili per lo smantellamento e lo smaltimento. Quindi da questo punto di vista anche la cosiddetta efficienza militare, efficienza della spesa militare, va a farsi fottere. È così?
Vogliamo fare la battuta, vediamo altri giri, perché sì, forse è meglio.
Però usiamo il microfono, siccome è possibile a tutti quelli che sono venuti stasera, da domani possono risentire i streaming, però se non si fa con il microfono poi hanno problemi nello streaming a sentire. Adesso me l'hanno ricordato dalla regia.
Beh, non ripeto, dai.
No, risponde.
Alfonso e
risponde Alfonso. Alfonso
più quando risponde.
Sì, posso dire una battuta solo, no? Immaginiamo che assumiamo due precari a fare la sorveglianza di uno di questi depositi che deve durare 200.000 anni. Immaginiamo che per diritto ereditario questo posto di lavoro, sottopaghiamolo quanto vogliamo, lo facciamo ereditare di padri di madri in figli. Fate il calcolo di quanto viene. E non sarebbe sorvegliato, perché una cosa del genere, no? Il materiale che poi servirebbe ai terroristi, no? Perché vanno in cerca. Cioè, io potrei anche fare una battuta, cioè, se dicessi, no? Tra una settimana arrivo in Piazza Duomo con una tonnellata di oro, c'ho una mia carretta, probabilmente arriverei e forse, non lo so, ma comunque qualche probabilità di uscirne vivo ce l'avrei. Immaginate che dicevi, tra una settimana arrivo in Piazza Duomo con una valigetta di 5 kg di plutonio. Secondo me mi troverei tutti i servizi segreti del mondo per dire il valore, cioè il valore delle cose nasce, cioè dobbiamo anche capire, ecco che cosa dice la potenza non è solo un fatto economico. Nel mondo reale la potenza nasce dalla capacità di distruggere chi si oppone alla tua volontà. Non so se è chiaro. Questo nel mondo reale. Se no, chi avesse avuto i soldi, no, per esempio c'erano i grandi banchieri che prestavano alle monarchie ed erano italiani, perché le cambiali, tutto la contabilità, il sistema economico, no? Le origini del sistema economico attuale le abbiamo inventato noi con il nostro chiamiamolo rinascimento. Quindi chi prestava i soldi alle grandi monarchie nazionali erano i banchieri italiani, che poi sono tutti falliti. Perché? Io posso raccontare questo aneddoto, questo nanetto, no? Diceva, quando i Baldi dissero a Francesco I, dice, ma insomma, questi soldi ce li restituisce o no? Dice, vabbè, benissimo, sono qua, potete venirveli a prendere, però io non vi garantisco dell'incolumità al ritorno, perché voi immaginate, no, che devono portare lungo con tutti i baroni feudali che devono trovare per strada quelle carrette d'oro. Cioè, la ricchezza, il potere, non è solo la contabilità, quel rapporto sociale che è il denaro, ma anche la capacità di difenderlo con la forza e con la violenza organizzata. Questo non so se è chiaro. Quindi o cadiamo noi stessi nell'economicismo, non capiamo che appunto il potere è una cosa molto complessa, e uno degli aspetti è proprio la capacità di coartare e possibilmente distruggere chi si contrappone alla tua volontà, o di imporre la tua volontà usando metodi coattivi, compreso la possibilità di uccidere chi ti si oppone. Non so se sono molto cinico, ma purtroppo è così.
Uno, con queste ultime affermazioni di Alfonso l'abbiamo fatta finita col concetto di deterrenza. Il problema infatti non è la deterrenza, soprattutto in questo momento, chiamiamolo momento storico, ma precisamente l'attacco, l'impossibilità di uno sviluppo oltre misura, quindi la necessità di tenere meno sviluppati, di impedire lo sviluppo dei propri eventuali concorrenti, giusto? Questo sta creando in questo momento un fronte, sta ricostituendo un fronte di contrapposizione est-ovest, non è più il vecchio fronte Stati Uniti-Unione Sovietica, le forze in campo stanno ricomponendosi su due lati, due fronti che si stanno effettivamente giocando attraverso strategie militari. I punti che noi troviamo, che noi vediamo, che ci vengono forniti come punti di esplosione, come può essere la questione coreana, sono di fatto una maschera di questioni, cioè tendenze, di sviluppi, di strategie militari e strategie di potere che vanno molto al di là. Dietro la Corea c'è il problema del debito statunitense e della crescita cinese. Dietro la questione Sahel non c'è solo la rapina delle ricchezze africane, c'è la questione del possesso, dell'appropriarsi dell'uranio che c'è in Africa per strutture militari. Dietro la questione del Sahel c'è il tentativo dell'Europa e degli Stati Uniti di impedire alla Cina di avere uno sviluppo attraverso quelle stesse risorse africane che noi qui abbiamo sempre rubato e abbiamo impedito alla Cina di rubare. Quindi mi pare che possiamo appunto mettere in cantina il vecchio concetto di deterrenza nucleare. Non si tratta di controbilanciare dei poteri, ma di avere effettivamente una forza preponderante, dal mio punto di vista. Piacerebbe approfondire qualche aspetto che magari non è tanto collaterale. Quali sono le strategie militari in Italia a questo punto? E qual è l'economia in epoca, cioè qual è la previsione di sviluppo dell'economia in epoca atomica? E per economia intendo una base allargata che va dalla ricerca che si fa nelle nostre università, dove non si fa più ricerca di base, si fa ricerca di guerra, dove questo nelle facoltà scientifiche, nelle facoltà umanistiche si preparano i missionari che di solito, le ONG, che intervengono prima e dopo i conflitti. Le strategie che passano per l'Italia credo siano di una rilevante importanza e coinvolgono un'intera società. I sistemi di controllo che vengono usati per i processi tecnologicamente più avanzati militari sono gli stessi che si usano per i nostri telefonini, sono gli stessi che usiamo nella cosiddetta società civile. E sono gli stessi sistemi di controllo, di comunicazione, di produzione, usano presumibilmente alcuni degli stessi processi produttivi. Credo sia da domandarsi dove possiamo opporre una resistenza civile invece di domandare con lettere e petizioni ai grandi cosiddetti grandi della Terra di smetterla di giocare a stranamore.
L'unica cosa che forse manca nei dati che hai detto, o almeno forse non l'ho capito io, che mi sembra per chiarire l'assurdità della storia del nucleare, no? E quanto impiega il decadimento dell'uranio, eccetera, eccetera. Perché detto questo, si capisce che in pratica, ok, con le bombe nucleari sparisce tutto e lì c'è il problema. L'inverno che ha detto uno che appena appena sa la storia capisce che, come c'è stato Hiroshima e tutto, è un'assurdità, perché una volta che succede quell'inverno lì non è che quando finisce, torna il sole, finisce tutto. No, no, lì incominciano i guai, no? E sul decadimento è la stessa cosa, perché dove li mettiamo? Qualsiasi posto tu li metti, quando concentri una quantità di uranio tale, prima o poi da solo fa la reazione. Non ce n'è, è una cosa matematica, e questo tanta gente non lo sa. Non è che si può dire adesso, che ne so, come la pila in 2 o 3 anni finisce. No, lì si parla per dimezzare soltanto la potenza, poi lui lo dirà in termini più scientifici, ci vogliono migliaia di anni e nessuno può calcolare. Io poi l'ultima cosa che dico è vero quello che dice lui, ormai o si riesce a riprenderci in mano e a far capire alla gente del mondo, no, che la lotta non è più tra uno Stato e l'altro qualcosa, è una questione proprio di ideologia, di quelle che il padrone, il ricco, il capitalista non pensa, questo penso io, non pensa a quello che succederà a me, a lui così. No, in questo momento è un vorace essere umano, purtroppo, no? Per prendere le cose. Se il giorno dopo non avrà più niente, è la stessa cosa che uno non pensa, un giorno creperai e non te le puoi portare via ste robe, ma non gliene frega niente, è una questione di potere. E se si riesce a far capire questo alla gente, avremo risolto forse il problema, se no non lo so.
Dovremmo noi muoversi per primo,
eh sì, cittadini... lo so, capisci, però come dire, questo, io ho cercato su internet adesso, non avevo visto il film, è in giro, non è in Italia, lo trovi in inglese, però perché un film come questo non viene subito messo in giro? Perché anche il più piccolo dei capitalisti sa che questo qui nuoce alla sua idea, dei capitalisti, ma quelli di potere, capito? Secondo me è così.
Diciamo che è un problema di valori, eh? Noi diamo per scontato che si pensi che i posteri ci importino, ma per molti vale la battuta, ma i posteri cosa hanno fatto per me? Cioè, non si pensa che noi siamo parte di un'evoluzione, come dire, trasmettiamo una fiaccola della vita, facciamo parte di un'umanità, no? Questi, solo pensare a queste cose significa già fare una scelta di valore, no? Il mondo non inizia, non finisce. Cioè, c'è gente che si fumerebbe l'universo, l'intero universo, se in quel momento gli desse un attimo di piacere. Cioè, avere una mentalità in cui tutto il mondo comincia e finisce con io, cioè, evidentemente che te frega, no? se domani salta in aria tutto. Quindi non dobbiamo pensare che, e soprattutto ai livelli di vertice, no? Si selezionano proprio delle psicologie particolari, cioè lo stesso sistema, sono gli stessi meccanismi sociali che ti selezionano le persone adatte a quei meccanismi sociali. Un certo figlio d'Agnelli, troppo sognatore, si dice che sia morto suicida da un ponte. Un altro evidentemente era più adatto e poteva essere integrato in quel sistema di potere. Quindi non diamo per scontato che, la vita importi. Cioè, per molti, dice, ma cioè, la maggioranza dell'umanità addirittura non è neanche più esercito industriale di riserva. È gente superflua.
Ti voglio interrompere volutamente, poi litigheremo dopo. Ma il problema è questo. Noi abbiamo figli, nipoti,
Dobbiamo essere noi per, intanto per primi, non dobbiamo guardare gli altri. Se la questione nucleare è una questione speciale, non c'è mai stata nella storia dell'umanità, e pretende un salto di qualità da parte della gente, non può essere, non è il prolungamento del XX secolo o del XIX, in cui uno Stato faceva una guerra, l'altro, la gente ritornava magari senza un braccio, senza una gamba, oppure morto. Qui sparisce nel senso letterale del termine, possono sparire centinaia di milioni di persone, sparire, cioè non si vede più niente, o al massimo la fotografia che si vede a Hiroshima sul selciato di qualche corpo, perché l'esplosione è avvenuta un po' più lontano, perché se no questo corpo non sarebbe lì fotografato, ma sarebbe disintegrato, volato via. È questa la cosa. Siamo in tempi in cui non ci sono mai stati, e noi dovremmo prendere atto di questo. Dovremmo capirla, che il nucleare è una cosa diversa, non c'entra. Ecco perché dovremmo muoverci noi e dire: io ho due figlie e voglio che queste mie figlie stiano bene, possano decidere loro la loro vita. Io poi un giorno so che andrò da un'altra parte, ma è così, anche loro devono sapere che si trasmettono le cose, i saperi. Abbiamo sbagliato finora in termini storici. Noi dovevamo imparare dalla Seconda Guerra Mondiale che cosa vuol dire vivere. E noi abbiamo, cos'è che è successo alla fine della Seconda Guerra Mondiale? Russi e americani si sono divisi, i tecnici nazisti per possibilmente prendere i migliori. Gli americani hanno assoldato i nazisti per combattere il comunismo sovietico. Siamo arrivati a questo, siamo arrivati. E poi anche gli americani hanno buttato scientemente, perché ormai storicamente accertato, hanno usato purtroppo 250.000 persone come segno della loro potenza nei riguardi dell'altra potenza, l'Unione Sovietica, che stava sorgendo e che stava entrando nel Giappone. E questo è il motivo, non è il motivo della salvare le vite americane, che purtroppo insomma sono state mandate, usate le bombe. No, non è questa. La verità storica è che di nuovo gli stati combattevano fra loro, come si stavano spartendo i migliori tecnici. E questa purtroppo è la situazione, e noi dovremmo capirla come cittadini degli stati, che dobbiamo stare attenti a questo, dobbiamo controllare, dobbiamo poter voler contare. Ecco perché dico, e ho interrotto Alfonso su questo aspetto, che conta avere i figli e le persone e cercare di fare qualcosa per loro.
Ovviamente sono d'accordo. Però quello che volevo sottolineare è che non tutti sono d'accordo, né ci possiamo aspettare che siano d'accordo con questa mentalità. Anzi, ci dobbiamo aspettare che attualmente gli attuali vertici del mondo abbiano una mentalità, per quello che dicevi tu, completamente opposta. Dobbiamo essere. E quello che dovremmo invece discutere e capire è com'è che riusciamo noi, perché sono convinto che la maggioranza dell'umanità, come diceva Mao, il presidente Mao, il 95% della gente è buona. Però quando si dice che il 95% della gente è buona, dobbiamo anche ricordare l'altro 5%. L'altro 5% com'è? Come riusciamo, questo è il problema che mi pongo, a neutralizzare questo 5% che ci sta portando al baratro, no? Perché purtroppo è così. Quindi con questo 5% i discorsi buonisti diciamo valgono fino a un certo punto. Deve valere la nostra organizzazione che deve imporre certe situazioni. Poi bisogna vedere come, non come. No, io non è che sono qui per dare delle ricette. Siamo per dare dei dati. Probabilmente servirebbero ancora più dati tecnici, perché tu dicevi, ma io ho parlato, no, quando si parla di depositi che devono essere sorvegliati per 200.000 anni, giustamente si sta parlando del decadimento dei vari materiali radioattivi secondo anche la loro capacità emissiva e la gravità del tipo di emissioni che producono, no? Perché poi l'uranio, sono miliardi di anni di decadimento, però il tipo di radiazioni è come dire diverso. Comunque non entrerò ora in questi particolari tecnici. Quello di cui vedo la necessità era anche il problema che poneva Valeria. Cioè, io trovo molta difficoltà da isolato, perché così come non si trasmettono e si proiettano questi film, figurati se c'è gente che studia i multiformi aspetti, le strategie militari che mi hai chiesto tu. Io sono un po' in arretrato su queste cose, perché ci vuole tempo e fatica. Vorrei che ci fosse un gruppo di lavoro sulle strategie di impiego della guerra nucleare collegate a tutte le strategie belliche che sono studiate e anche praticate, perché attualmente la guerra c'è, e c'è anche, a proposito di gente, no, quella situazione che dice il generale Manning nel suo libro, c'è, ma a me, no? Io sto qui in Isola Felice, voi non là, no? Vediamo che ci sono, la Siria ha prodotto 6 milioni di profughi e qui si strilla perché ne arriva qualcuno, e non gli basta fare vedere, no, città ridotte a scheletri, no? Hai visto i filmati, le città, dice, ma ci sono milioni e milioni di profughi per questa, però è là, e quindi anche noi stiamo mandando truppe a destra e a sinistra, ora le mandiamo in Niger proprio per difendere l'uranio francese e magari avere qualche contraccambio per il discorso della spartizione del petrolio libico, ma voglio dire, la gente buona italiana, buona e cattiva, così come sono buono e cattivo io sostanzialmente in questo momento, non viene messa in condizione anche di fregarsene, ma un po' cioè non è così facile, voglio dire. Comunque manca un gruppo di lavoro sulle strategie belliche, manca un gruppo di lavoro, una ricerca collettiva sul come incide economicamente tutto questo apparato militare, industriale ed io dico complesso militare energetico. Cioè, io mi sforzo, però mi rendo conto che siamo pochi e che non riusciamo a essere all'altezza poi delle esigenze conoscitive che sono importanti per portare avanti una risposta. Quindi vedo molto positivamente che qui si voglia fare un centro di documentazione contro la guerra e che ci siano delle persone che nei limiti delle possibilità come dire, si documentino, riflettano insieme su questi problemi di cui stiamo dando solo un assaggio senza dare ricette, ma spero che un po' di shock, no? Siamo riusciti così a trasmetterlo. E ringrazio anche te, Giuseppe, no, per la tua passione, perché è anche la mia. Cioè, effettivamente io sono uno molto preoccupato del futuro dei miei figli, sono un amante dell'umanità così com'è, non voglio trasformare lo spirito umano, cioè l'umanità va...
Di noi dovrebbe modificarsi,
ecco. Quindi non voglio cambiare nessuno, dobbiamo isolare gli apparati della guerra, capito? Cioè, non pretendo modificare uomini nuovi, mi interessano gli uomini vecchi che si organizzano, non so se riesco a... questa è la mia posizione. Io sono vecchissimo e voglio rimanere tale. Vecchissimo.
No, sulle ultime cose che hai aggiunto, voglio dire, quando tu hai parlato del complesso militare industriale, ecco, io credo che si debba scusa?
Complesso militare energetico.
No, io sto dicendo col complesso militare industriale, dal quale poi è chiaro che dipende anche il... Allora, credo che sia questo forse uno di quegli aspetti su cui si dovrebbe dedicare maggiore attenzione, probabilmente anche uno studio. Lo dico facendo un esempio, nel senso di di non andare proprio via stasera tutti affranti e rovinati, che si dice vabbè, ora cosa possiamo fare? Niente. No, non dimentichiamoci che in un percentuale di alto valore, diciamo così, in questo caso che non era più aggiunto ma era ormai sperperato, c'è stato qualcuno, mi riferisco alla scomparsa dell'URSS, dove il complesso militare industriale ha svolto un peso non indifferente, tanto che in quel processo che vedeva il tentativo continuo di emulazione e di rincorsa per arrivare, perché qualcuno di quei signori che si accampavano al Cremlino sosteneva che avrebbero addirittura superato gli avversari, invece a un certo punto si è verificato esattamente l'incontrario. Questo lo dico nel senso che uno studio, un'analisi più approfondita, dove anche forse quel libro del generale Mini, non sicuramente a nostro favore, ma un contributo lo dà, anche tutta questa questione è anche collegata a qualche cosa di concreto, perché così come non è sufficiente, no, che ci sia una buona coscienza per risolvere la questione, ma non è neppure così semplice per loro signori procedere all'infinito, no, nel loro modo di produrre, e il loro modo di produrre in questo momento tiene anche presente l'ipotesi nucleare. Noi chiaramente non siamo nessuno, abbiamo pochissime forze, per quello che possiamo, però noi ci ridedichiamo ancora ricordando la vecchia talpa che scava. Io credo che sarà in grado di sotterrare definitivamente l'uranio impoverito o arricchito, perché comunque adesso è una propaganda, però è vero che siamo l'1% e il 99%, no? Insomma, il problema è, non è esattamente così, perché sennò vorrebbe dire che non c'è possibilità, perché se no questi 99% sono veramente una banda di rincoglioniti. Però non è esattamente così, però è vero che la stragrande maggioranza avrebbe interesse che ci sia un altro modo di vivere, di riprodursi e via così, insomma.
Io sono Antonio, faccio parte della Federazione Anarchica di Milano. Noi stiamo mettendo in piedi, abbiamo già messo in piedi un gruppo di compagni che si sta occupando della questione militare in Italia, no? Quanti militari ci sono, dove stanno, i campi di battaglia, cosa stanno difendendo. In realtà poi stanno difendendo l'ENI e tutte le industrie italiane e non solo. Comunque stiamo mettendo, e l'idea è quella di fare un convegno. Abbiamo proposto a tutti ai compagni che ci siamo in contatto un convegno entro un paio di mesi sulla questione militare in Italia e non solo. Sulla questione più generale, io sono contro la guerra. Tout court. La questione nucleare secondo me è un pezzo della guerra, ma bisogna essere contro la guerra, contro tutte le guerre, perché non è possibile pensare che stando per difendere i miei figli io me ne fotto, perché poi alla fine diventa questo, me ne fotto di quello che sta succedendo da altre parti del mondo. Cioè io sto bene se stanno bene tutti in qualche modo, siccome non siamo bene tutti non sto bene manco io. L'altra questione è che noi non abbiamo mai fatto i conti sulla questione, non soltanto quella del fascismo, ma sulla questione militare. Ne abbiamo visto nel nazismo il male totale. Alla fine della guerra, cioè per finire la guerra, gli americani buttano due bombe sul Giappone. Cioè una cosa che non è mai successa, non era mai successa prima, non è mai successa neanche dopo. Su questa cosa non c'è assolutamente, non c'è stato da parte di nessuno di forze politiche che ha messo in gioco questa cosa qua, per cui gli americani sono diventati difensori della libertà e della democrazia, è chiaro, su questo, su questa questione non si è mai andato avanti, su, non c'è stato mai un tentativo di un coagulare forze rivoluzionarie contro la guerra e contro le guerre. L'altra questione è proprio il cambio di paradigma che dovrebbe esserci rispetto alla questione sindacale. Noi abbiamo oggi i sindacati, purtroppo anche i sindacati conflittuali, quelli di base, quelli su cui noi siamo molto più vicini, ma sono quasi tutti quanti legati al problema del lavoro, per cui se un operaio, e lo vediamo con gli operai che producono le bombe in... che i stessi sindacati, in quei casi la FIOM, la CGIL o piuttosto che i sindacati confederali, quelli di Stato, meglio chiamarli quelli di Stato, che difendono i lavoratori che assolutamente non vogliono cambiare produzione, ma neanche il pensiero di cambiare la produzione, perché tanto dice, ma noi siamo tecnici, che ci fottano, noi portiamo in qualche modo il benessere. Poi come diceva Moretti, a me che me ne fotti, io vendo le bombe, che poi uno le adopera come cazzo gli pare, cioè a me non me ne frega niente, voglio dire. Per cui dobbiamo anche cambiare paradigma su questa questione qua.
Poi sulla questione dell'informazione, io ho fatto la pubblicità dei libri del generale Mini, potrei fare la pubblicità di libri che sto leggendo di agenti della CIA sul problema. Mi permetto anche di fare la pubblicità a voi del mio libro, che sicuramente, essendo 40 anni che mi occupo del problema, qualche cosa comincio a intravederla e a capirla, tenendo presente che va fatto anche il discorso sugli esperti, perché una delle cose su cui molto spesso mi confronto è l'idea, no, nei movimenti dipendiamo o dall'esperto mediatico o dall'esperto tecnico scientifico o dall'esperto legale. Allora, nessun problema sociale serio può essere appannaggio di un esperto singolo di una disciplina e neanche di un coordinamento di esperti, perché ogni problema sociale serio mette in causa anche le scelte della società, degli individui. Quando si parla di energia non si parla di un problema tecnico, ma anche di che tipo di vita si vuole fare e di che tipo di vita vuoi fare tu. Non è che te lo dico io perché ho studiato un po' di ingegneria elettrotecnica oppure sono esperto di diritto. Il tipo di vita che vuoi scegliere di fare tu, chi lo deve decidere? Che croce. Quindi dobbiamo finirla con i movimenti, cioè, sono i movimenti che danno la linea e gli esperti devono essere al servizio. Tra l'altro, ogni volta quando si parla di problemi del nucleare all'ONU, c'è un giornalista che ha fatto 10 anni di ricerca che ne sa più dello stesso comandante supremo del SAC americano, che legge il libro e dice, non lo dice, ma comunque si capisce da dove vengo. Vengo da Peppino che era un antinucleare. Nel 78 già si facevano i dai, sono siciliano ed ero compagno di università e purtroppo di partito di Peppino Impastato. In Radio Auto anche allora, nel 78, si facevano le battaglie antinucleari. Dopo 40 anni qualche cosa si comincia a capire e si può anche insegnare ai generali. E i movimenti hanno il dovere, no, di acquisire e coinvolgere le competenze, ma non di farsi dominare dalle competenze specifiche e specialistiche. Lo dico perché, per esempio, ora ci sarà un grande problema su cui sicuramente si mobiliterà la gente: il deposito unico nazionale delle scorie radioattive. Allora, tu hai anche gli esperti, no, dei sindacati di base, che dicono: ma ci vuole un deposito unico. Qualcuno addirittura mi ha investito dicendo: ma tu, quando i notav, no, lottavano contro il trasporto delle scorie, no, che vanno in Francia, quelli italiani attualmente sono in Francia, dove estraggono un po' di plutonio, poi la Francia ha detto: ma ora dove le riportiamo indietro? Nel 2025 le dobbiamo, quindi ci dovete dire dove dobbiamo riportare, dovete decidere dove vanno messe, il deposito unico, e ci sono le liste dei comuni, 1000 comuni, le mappe si conoscono, vogliono aggiungere Sicilia. Ci sono 1000 comuni, secondo voi, quando tireranno fuori queste mappe, nel comune di Vattelapesca, che non sia Saluggia, che ormai è già abituato, ma è un comune nuovo, di che cosa penseranno questi? E noi non potremo dire, come dicono anche alcuni esperti del movimento, non possiamo gestirli in modo decentrato, perché abbiamo bisogno di deposito unico per la sicurezza. Non capendo che, per esempio, non so chi lo ricordava, la più grande scoria radioattiva è la centrale nucleare dismessa, e che non esiste una bonifica certa al 100%, quindi magari accumularli per quelli vicini in una centrale nucleare dismessa potrebbe essere una soluzione. E questo non lo dice l'esperto ingegnere, lo dice una persona di movimento che ritiene che i rifiuti siano meglio gestirli in sicurezza laddove si producono. E su questo la gente si sveglierà quando tireranno fuori questa benedetta carta dei siti idonei. Sono sicuro che verranno, come già è successo in Sardegna, ovunque nasceranno i comitati: non li voglio qui, spostateli là, no? Invece bisognerà avere, facciamo il deposito unico nel posto migliore. Qual è? Boh, non lo sappiamo, decidetelo voi. Oppure dici: no, dobbiamo avere per esempio una gestione decentrata. E questo, secondo voi, è un problema che riguarda solo gli esperti? Ecco, questa è la domanda che vi propongo. No, questa scelta di fondo la facciamo fare solo a chi è laureato, come si può dire, agli ispettori, ingegneri che fanno il controllo delle centrali nucleari, della sicurezza? Una risposta a questa domanda? Ecco, io ve lo lascio come problema, sperando appunto che continuiamo questo confronto e dialogo tra di noi. E intanto mi scuso per averti tolto la parola, e informatevi con quel vecchio libro.
Io chiaramente siamo tutti d'accordo sul fatto che un'arma come il nucleare è enormemente più distruttiva delle altre armi, anche se Dresda ha fatto gli stessi morti di Hiroshima, anche se in Ruanda hanno fatto 1 milione di morti col macete, sempre per interessi imperialistici che hanno soffiato sulle contrasti etnici, anche se in Biafra pure se ne sono scannati 1 milione, e lì c'era anche Leni. Ecco, però ritengo illusorio pensare che si possa avere un capitalismo senza il nucleare. Si può far firmare una lettera, una mozione all'ONU, agli stati che non hanno nucleare, quelli che ce l'hanno se lo tengono e ci fanno un ghigno. E penso che sia il problema del pacifismo in generale, che è illusorio pensare che una società, un mondo diviso in classi, la classe dominante si disarmi nei confronti della classe dominata e nei confronti dei concorrenti contro i quali è in lotta per la spartizione dei frutti dello sfruttamento di questo dominio. Quindi io penso che sia, perché nella logica dei confronti tra le potenze, se c'è un'arma che mi dà un vantaggio, io me la tengo. Poi certamente io non mi fido della razionalità, quindi non viene usata solo come deterrente, può essere usata anche a fini distruttivi, anche se c'è un calcolo, io non me ne intendo di questioni militari, però si parlava un po' d'anni fa delle bombe nucleari tattiche, quindi una gradazione a secondo degli obiettivi dell'entità dello scontro. Ecco, cioè, dico questo per dire che cioè, alla fine torniamo al problema del modo di produzione, torniamo al problema del dominio di classe, e solo in una società senza classi, senza sfruttamento, allora facciamo fuori tutte le armi, tra queste anche il nucleare. Pensare di eliminare il nucleare e lasciare le altre armi non è che risolviamo granché, magari sì, al posto di 1 miliardo ne avremo 300 milioni di morti alla prossima guerra, ma non sarà ciò che decide del destino dell'umanità. Penso che il destino dell'umanità lo decide la rivoluzione.
Io volevo dire una cosa, ma proprio molto brevemente. Noi veniamo tutti da un'esperienza rispetto al nucleare che secondo me un po' nel corso del tempo si è persa la memoria di quello che è stato il confronto, e in qualche modo il nucleare è stato, come si usa dire adesso o negli anni precedenti, in qualche modo sdoganato e circoscritto a un ambito che è quello energia pulita, energia non pulita, ecologica, non ecologica, come se fosse un problema di scelte, su quale tipo, in qualche modo anche contrapposto al carbon fossile, a tutto il combustibile fossile, quasi che il nucleare fosse quello buono. Poi c'è stato qualche rompicoglione che in Italia ha impedito, e quindi anche cambiando lo scenario dello confronto interimperialista tra russi e americani, si è apparentemente quasi allontanato lo scenario della possibile guerra nucleare. Una cosa molto al di là, come la guerra che viviamo oggi, che è al di là della montagna, dell'oceano, del mare, quindi tu te ne stai, tra virgolette, tranquillo qui e lì si ammazza, magari anche con i nostri soldati, la stessa cosa, il nucleare è una cosa che non c'entra molto, che non è vicino, che non ha relazione. Bisognerebbe entrare, e io non sono in grado, e mi lascia in qualche modo, non dico perplesso, ma insoddisfatto, semplicemente dire, probabilmente per un'ignoranza tecnica, che la base è il residuo fossile dell'industria civile, e come questo qui, diciamo, in realtà faccia che l'industria diciamo del nucleare civile in realtà è semplice copertura dell'interesse a un'industria bellica militare. Bisognerebbe approfondire questo tipo di argomento. Poi bisognerebbe andare ad affrontare la questione proprio della gestione della guerra con nucleare, cioè come è inserito il nucleare. La nostra guerra è una guerra che crea, noi abbiamo scritto all'inizio di queste conferenze, terrorismo, terrorismo di Stato, terrore. L'umanità viene fatta affogare nel sangue, nel terrore, nella paura della bomba atomica, nella paura della guerra, nella paura dell'avversario. Questa cosa esiste, mentre al tempo stesso si nasconde la realtà per non farla vedere. E secondo me sul nucleare una delle cose che va dette, e dovrebbe essere proprio, perché serve anche a ricostruire il processo storico, e quanto afferma in una sua pubblicazione un poco noto marxista e comunista iraniano Mansour Ekmat, e cioè che Hiroshima e Nagasaki sono stati il più grande atto di terrorismo della storia umana fino ad oggi. Non c'è stato nessun altro atto di terrorismo grande come questo, che abbia terrorizzato l'umanità in quel periodo, che abbia terrorizzato e messo in ginocchio un paese, distrutto gente a prescindere dalla classe di appartenenza, e che anche oggi occhieggia, e non si è fatto tesoro di quello. Si è detto è stato necessario per combattere i giapponesi, per porre fine a guerra, si è proliferato nuclearmente. E la cosa è talmente stata anestetizzata e distrutta che è stato possibile che durante la prima aggressione all'Iraq, quella di Bush padre, il generale Schwarzkopf, che era il comandante in capo, fece gli studi per l'utilizzo della bomba nucleare in Iraq. Lo Stato Maggiore americano decise che si poteva anche diciamo, utilizzarla in un contesto specifico. Io poi vengo anche, quello è un fatto di età, eccetera, per un certo periodo della mia vita ho vissuto in Friuli. In Friuli c'erano apertamente gli studi che convogliavano le bombe atomiche nucleari nelle valli del Natisone, in queste zone, perché andassero contro gli invasori jugoslavi e russi, eccetera. Siamo sicuri che tutto questo è veramente finito, che non si passi, non si possa pensare di parlare, di utilizzare la bombettina che si dice minore, come si dice che non fa niente la centrale nucleare, che non è vero. Chiudo, perché se no parlo troppo, con un vecchio ricordo, che questo è scolastico. Il nucleare è molto sociale, perché va dappertutto a prescindere dalla capacità di controllarlo. Penso che il capitalismo, la borghesia, non abbia alcuna capacità di controllare depositi, armamento, eccetera. Non è in grado veramente questi stati di ipoli. Ma torno al ricordo. Una volta, anni 50, si pensava che non ci fosse il fallout nucleare, eccetera. Hanno iniziato poi a scoprirlo. Penso negli anni 50, gli scienziati avevano i Geiger in tasca. Una cosa che si scoprì in quegli anni è che a Milano c'era la più alta percentuale dell'isotopo radioattivo dello stronzio nell'acqua. E non avevano lanciato bombe atomiche qua, ma le avevano lanciate in Polinesia, in questi posti, per fare gli esperimenti. E le correnti ascensionali, che magari adesso sono state modificate dal clima, portavano a far sì che si fissasse nel latte milanese la più alta percentuale al mondo di isotopo radioattivo. Non lo sto inventando, è una cosa che uno, se vuole andarsi a vedere un libro storico dell'ecologismo, Il cerchio da chiudere, di Barry Commoner, viene messa lì, chiara e tonda, con un'altra affermazione molto sottoscrivibile, lì pensate bene: il nucleare sicuro non esiste.
C'è qualcun altro? Due parole, due.
Io sono vaccinista. Mi pare che di fronte all'epidemia nucleare ci sia da studiare qual è il vaccino, no? Se, cioè, se trovi... il problema è che effettivamente la gente non è sensibile alla questione nucleare, non lo è neanche a quella del morbillo. Cosa si fa? Non si fa solo informazione, si devono creare gli anticorpi vanno creati dicendo palesemente la bomba è qui, cioè non solo corriamo dei rischi perché abbiamo le centrali atomiche vicine, perché ci sono le centrali dismesse, perché comunque abbiamo non so quanti quintali di bombe sono state gettate nell'Adriatico durante la guerra di Jugoslavia. In Jugoslavia non facevano in tempo dopo la guerra a seppellire i morti, non erano morti ammazzati dalle bombe o dalle armi direttamente, erano ammazzati dalla radiazione, erano morti di leucemia, non facevano in tempo a seppellirli. Creare una mentalità antinucleare significa creare gli anticorpi, creare il vaccino, significa semplicemente far notare quanta parte della nostra vita è stata modificata in base a strategie belliche che sono, se le descriviamo come tali, sono materia ostica per chiunque. Ma se facciamo vedere che cosa succede sul nostro territorio, nella nostra vita, cosa succede ai nostri figli, che cosa studiano in università, perché in università non si studia un vaccino contro la guerra, ma si studiano politiche belliche, perché si fa ricerca in questo senso? Creare una mentalità diversa è alla portata di tutti noi, io credo. Si può partire anche semplicemente da lì. Poi certo, gli studi servono. Servono studi approfonditi, servono studi sulla questione nucleare qui. tra parentesi due cose. Primo, la Hiroshima e Nagasaki, la guerra era già finita, la resa del Giappone era già scontata. Le bombe atomiche non sono state tirate contro il Giappone per vincere la guerra, ma per impedire che l'Unione Sovietica avesse un sopravvento in termini di ideologia, di potere, di tecnologia, che potesse svilupparsi. No, è un fatto che forse dovremmo tenere, di cui dovremmo tenere conto. La guerra ha sempre altri scopi e determina comunque la vita di tutti noi, non solo dei nostri figli, ma qui e adesso. Io credo che questo sia la portata di tutti, fare non propaganda, creare conoscenza, creare gli anticorpi. Seconda cosa, le bombe tattiche adesso probabilmente pare siano già state usate, saranno usate sicuramente. Quante ne useremo noi? Per che fini? Che cosa ce ne ritorna? Qual è il costo di queste guerre che stiamo portando avanti? Non sono cose così difficili. Possiamo partire di qui.
Ah, se non c'è altro, io voglio solo ricordare due cose. Uno, lo spostamento dell'appuntamento che era precedentemente stato fissato il 21 febbraio ed è spostato al 14 febbraio. Chiaramente manderemo comunicazione con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. E comunque c'è quel volantino sulla sedia che vi ricorda il tema. Voglio ricordarvi anche che domani sera, organizzato da Lusi, da quell'organizzazione Forum della Salute della Regione Lombardia, c'è un'assemblea pubblica su quella legge sanitaria relativa al cosiddetto riordino del servizio sanitario regionale della presa in carico della persona cronica. Domani sera c'è qui questa assemblea che chiaramente, oltre a interessare quelli che già hanno ricevuto una lettera a casa rispetto a questa scelta che è inerente la possibilità di scegliere tra il cosiddetto medico di base e un nuovo gestore che viene proposto dalla regione, domani sera ci sarà dettagliatamente spiegato esattamente di cosa si tratta. Per quanto riguarda questa serata, credo che da una parte a differenza della serata che c'è stata 15 giorni fa, che interessava la Libia e che ha visto una maggiore partecipazione, credo che ci sia anche qualche spiegazione da dare. Uno, che come prima anche Francesco ha accennato, sotto certi aspetti la questione nucleare, diciamo tra virgolette, che non di questione nucleare si tratta, è scomparsa molto dalle pagine e alcune volte noi stessi risultiamo essere agevolati perché casualmente parlavamo di Libia e la Libia è un argomento che è sulle pagine dei media nazionali, di TV, eccetera, eccetera, per le questioni legate alla migrazione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non significa che tutti questi argomenti che comunque noi abbiamo messo in campo e che speriamo di poter proseguire non vadano avanti. Infatti due sono già pronti e confidiamo di approntarne altri. Chiaramente siccome bene o male chi vuole essere ulteriormente informato, noi praticamente settimanalmente facciamo una riunione, se qualcuno vuole anche partecipare a queste riunioni che sono preparatorie di bilancio suggerimenti di temi che possono essere presentati, ce lo faccia pure presente, non dimenticandosi che sul volantino che c'è sulla sedia c'è proprio un indirizzo email al quale potete scrivere. Se non ci sono altri interventi possiamo anche chiudere. Dimmi, dov'è che sei?
Sigla.
Ah, la sigla. E già c'è la sigla, c'ha ragione la Giovanna, vabbè, la sigla. Noi quando abbiamo cominciato avevamo trovato questa canzone di Iannacci che ci sembrava particolarmente bella, e niente, allora possiamo anche, se torno a ripetere, se non c'è nessuno può andare, possiamo andare. Vai Piccola, ce l'hai la sigla? Per questa sera c'è la sigla, poi
avrei parlato.
Giovanna, qua sotto c'è la sigla.
Ah, no, vabbè, va.
Al di là della tua trincea, il nemico è qui fra noi, mangia come noi, parla come noi, dorme come noi, pensa come noi, ma è diverso da noi, da noi. Il nemico chi sfrutta il lavoro e la vita del suo fratello. Il nemico è chi ruba il pane è la fatica del suo compagno.